Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andate incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge rispondono: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e comprate. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
L'anno liturgico sta volgendo alla fine. Allora, la Chiesa invita in queste ultime tre domeniche a considerare la posta in gioco della vita. Lo fa con tre parabole, questa qui delle 10 leggi, poi quella dei talenti e poi quella del giudizio finale. Ma la prospettiva è sempre la stessa. Noi sappiamo che cosa è in gioco nella vita. Allora, la parabola di oggi verte sulla, diciamo così, l'obiettivo dei nostri desideri. Noi, quando desideriamo, dove vogliamo arrivare? Cosa vogliamo avere? È abbastanza strano il racconto di questa parabola in cui si parla di nozze e non c'è la sposa. Avete mai visto voi una cosa di nozze? Lo sposo è sempre secondario nel matrimonio. Non c'è la sposa. Quando Gesù raccontava questa parabola, gli ascoltatori coglievano bene queste particolarità. Coglievano bene che voleva riferirsi ad altro. Questo altro, cosa comporta per noi? Allora, noi possiamo spiegare le cose così. Nella storia dell'umanità, cosa c'è di più serio della storia d'amore di Dio con gli uomini? E in questa storia d'amore, cosa c'è di più serio delle nozze del Figlio di Dio che sposa l'umanità? Cioè, è il mistero dell'incarnazione, no? Quando nel linguaggio comune si dice, nel linguaggio amoroso, è una storiella, o qualcosa di, no, una storia seria, no? Vuol dire che tu stai aprendoti a un rapporto che è significativo. Quel significativo vuol dire ingloba tutta la tua vita da viverla in quella prospettiva. Quando si dice una storia seria, vuol dire che ingloba la vita per tutta la vita. Allora, la parabola è raccontata perché noi ci, non tanto ci addormentiamo, tutti ci addormentiamo, ma non cogliamo più la posta in gioco, come dire, sappiate guardare bene, sappiate distinguere ciò che dà valore, ciò che dà senso, ciò che dà calore alla vita che volete vivere. E questo senso, calore, è dato dalla partecipazione alle nozze del Figlio di Dio con l'umanità. Allora, le 10 vergini suddivise in 2 gruppi, fa parte della storia, bisogna narrare così la storia, no? Si dice, no? 10 sagge e 10 stolte. In greco oggi si usa ancora questo aggettivo per dire a uno che è scemo, per dire a uno che si dice moroso, e non si può tradurre scemo, però il senso è questo. Allora, essere scemi non è non capire le cose, ma è capirle in modo così svampito, in modo così superficiale, che alla fine ci trovi sempre l'ultimo a raccogliere le cose importanti. Come queste, hanno le lampade, ma non c'hanno l'olio. Ci sono state scritte tanti commenti su questo, ma io vorrei commentarlo in ordine francescano. Allora, se voi avete notato, in tutte le ammonizioni, Francesco non insegna mai a voi fate il bene così, ma lui dice solo, quando fate il bene, guardate cosa vi succede quando vi pestano i piedi, detto in generale. Perché? Non è importante il frutto, tipo, io ho ascoltato e faccio la mia azione buona. Il frutto è questa azione buona. Ma nel linguaggio del Vangelo, il frutto deve anche avere un sapore. Il frutto deve anche avere un gusto. Questo sapore e gusto che corrisponde all'espressione di Francesco, io voglio che i miei frati, e lo dice proprio in rapporto a chi non studia, no? A chi non ha la possibilità di studiare, dice, che abbiano lo spirito del Signore e la sua santa operazione, no? Ora, avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione, cosa vuol dire? Nella parabola, quel avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione è l'olio. Noi possiamo, sì, accogliere la conoscenza del Signore, la fede, possiamo anche disporci ad agire bene, ma non avere lo spirito del Signore. Cioè essere così limitati nel fare le cose che noi non prendiamo gusto, non ci apriamo a quello che è il segreto del Signore, né ci apriamo all'amore al prossimo. È come se il bene è fatto solo in funzione di avere noi qualcosa, magari domani in paradiso. Ma non si coglie questa, noi potremmo anche dire così, perché è un linguaggio amoroso questo, nell'intensità, nell'intimità del bene a cui siamo chiamati. Ora, e questa è la particolarità, la vigilanza non è quello del non fare peccato, tutti ci addormentiamo, peccati li facciamo. La vigilanza è poter vivere la nostra vita in rapporto a quel segreto che Gesù rivela per noi. Ora, il segreto corrisponde a questa compassione di Dio per i suoi figli e rende noi capaci di compassione per tutti perché possa splendere l'amore di Dio. Fare semplicemente il bene di per sé non ti porta lì. Vuol dire avere la lampada, un po' di luce c'è, ma col tempo la luce si spegne. Se tu non puoi rifornirla, non c'è più la luce. Allora, quel rifornirla corrisponde al partecipare a questo segreto, cioè il condividere la passione di Dio, passione, ma nel senso non patire, la passione come in un linguaggio amoroso, cioè la passione di Dio per l'uomo in questa gratuità e misericordia. Quando noi accogliamo questo e ne facciamo esperienza, perché noi a poco a poco abbiamo l'olio nei vasi. Questo olio, quando poi ci sarà la prova, quando ci sarà, lo so, tipo la difficoltà, alimenta la nostra fiamma, la fiamma non si spegne. Non perdiamo più di vista lo sposo. Non perdiamo più di vista che non siamo chiamati a godere le nozze di quello sposo. È semplice. Però è questo a cui noi siamo chiamati. E non per nulla, queste parabole, tutte e tre, sono sotto l'invito a stare vigilanti. Qui non è in gioco, dovete andare a conquistare questo, dovete capire quest'altro, dovete fare così o fare così. No, è semplicemente state aperti, parate a guardare. Questo guardare vuol dire che la vita si gioca nel vedere chi ci viene incontro. Quel chi ci viene incontro comporta per noi di uscire per andare incontro. Anche nella, come dire, anche quando si vive un desiderio, no, anche umano, per poterlo compiere, io non posso tirare l'altro nel mio desiderio, perché lo soffro. Invece, se io ho desiderio, esco da me per incontrare l'altro. L'incontro fa esplodere il desiderio, perché dà, diciamo, chiamiamola soddisfazione, e alimenta una nuova profondità di desiderio. Ma per poter godere questo, io devo sempre uscire da per andare incontro a. Questo andare incontro non è che e dove vado? Non dobbiamo neanche pensarci, perché è l'altro che viene incontro a noi. Noi dobbiamo solo uscire per incontrarlo. Allora, il vedere nell'ascoltare il buono del Vangelo è sempre percepire come Dio viene incontro a noi, come Gesù viene incontro a noi. E questo venire incontro risponde a quel desiderio che noi abbiamo di Dio. Ma traducete sempre, un desiderio di Dio è sano perché o quando risponde alla stessa struttura del nostro cuore. È proprio bello che in questa liturgia il Salmo responsoriale è a sete di te, l'anima mia. Non si dice ho sete di questa cosa, di quest'altra, di quest'altra ancora. Ho sete di te. Pensate alle preghiere che facciamo. Domandiamo quel te, non il te. O domandiamo delle cose. Quando domandiamo delle cose, in realtà noi guardiamo noi stessi e sfruttiamo l'altro per noi stessi. Non c'è nessun incontro. Se io invece domando quel, il tu, di poterlo incontrare, allora quel tu porta anche i suoi doni. Ma i doni vengono se io incontro il tu, se io incontro lui. E allora, incontrando lui, io mi apro a quello che lui porta. E prima di portare una cosa a me, trascina me nel suo movimento di amore per tutti, perché questa è la dinamica e questa è la missione, diciamo così, lo scopo dell'incarnazione del Figlio di Dio, della passione, della morte e la risurrezione di Gesù. Altra cosa interessante è che quando si parla di questo incontro, il contesto è di nozze. Perché? Avrebbe potuto presentare presentarlo anche con altre immagini. È presentato nei termini delle nozze per indicare che in gioco nella vita non è fare il bene, ma è godere del frutto del bene, che è un'intimità. Un incontro, se non avviene in intimità e se non ci regala intimità, è freddo. Vuol dire, ho fatto un incontro per sapere una cosa, ho fatto un incontro per avere un'altra cosa, ho domandato questo perché ho bisogno di, ma non c'è un'intimità. Quando c'è intimità, tu non domandi niente, godi, non domandi niente. Eppure nell'intimità tu ricevi. Ecco, questa dimensione è sottolineata dall'immagine delle nozze. E pensate, è proprio l'incontro di Dio con l'umanità che è il motivo delle nozze. Il che significa che tutte le circostanze che noi viviamo sono vissute nel contesto delle nozze di Dio con l'uomo. Qualsiasi situazione, basta che parli, diciamo, dell'umanità, non so, tipo del sovrastrutto, ho bisogno di questo, voglio così, voglio così, ma che corrisponde a una dimensione di profondità. Questo è il motivo per cui il segreto di Dio per noi, che è questo amore gratuito che si riversa su di noi, proprio perché siamo miserelli, proprio perché non abbiamo titolo per avere questo amore. Quando questo ci conquista e noi lo viviamo allo stesso modo come umanità, tutta l'umanità risplende. Facciamo sentire che siamo sposati. Se no, tutto è giocato come interesse, di convenienza. Voi sapete che nell'interesse e nella convenienza possono rispondere ai desideri del cuore. Per me la forza di questa parabola deriva dal fatto di presentare quello che noi in realtà siamo chiamati a vivere nella vita come un'esperienza di nozze, come un'esperienza di incontro che rilascia intimità. Io penso che quando presente noi, per esempio, quando giudichiamo, il giudizio non proviene mai da una intimità. Per poter giudicare voi dovete uscire dall'intimità e preparare le armi e colpire. Ma se state dentro un'intimità non potete giudicare. Ma non è che nell'intimità non si vedono le cose cattive, diciamo, le miserie dei peccati nostri e degli altri. Certo, quelli degli altri, ma il modo di guardare resta dolce. Il modo di guardare non resta aspro. La sottolineatura del mistero delle nozze è legata proprio al fatto che perché non poter disporre di uno sguardo benevolo e gratuito per tutti? Quando Francesco nel cantico lo chiama tutte le cose come creature, fratello e sorella, no? Esprime esattamente questa dimensione di intimità. Non c'è nulla che ci faccia uscire da questa intimità. Potessimo. E l'ovvio è questo qua. Se no, tutta la fede che abbiamo, tutte le pie idee che abbiamo, i pie desideri che abbiamo, prima o dopo li perderemo. E chi non li perde è solo perché si è tenuto da parte e fa come quello che ha un denaro. Il denaro lo tiene ma lo nasconde. Ma per nasconderlo e poi riconsegnarlo, deve rivelare tutta la malizia che ha. Io non ho mai creduto a niente. Non ho mai accettato che Dio sia buono. E con questa cosa, come io posso vivere del segreto di Dio? È impossibile. Allora, un altro piccolo particolare. Quando Gregorio di Nissa spiega questa parabola e si domanda ma l'olio alla fine cosa consiste, lui dice è nella partecipazione al regno di Dio ormai conosciuto, che per noi si traduce in un principio di letizia che non dipende da niente, da nessuno. Quando questo principio si muove, cioè noi è come se vivessimo già del profumo del paradiso. Cioè non usciamo mai da questo, diciamo, chiamiamolo di manca, non so, che situazione, no? Di intimità. Perché questo principio viene direttamente dallo Spirito di Dio che lavora nel nostro cuore. Lo lavora, quindi non che lo soddisfa, ma il fatto che lo lavora attraverso questa letizia che si traduce sempre in benevolenza per tutto